Parma Live in podcast.
Amiche ed amici di parmalive.com, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, come sempre dipende da quando ascolterete il nostro podcast. Oggi martedì, mancano pochi giorni al ritorno in campo del Parma e torniamo noi con l'undicesimo episodio di Parole Crociate. Come sempre non sono qui in solitaria ma con due compagni di viaggio a cui do il benvenuto, partendo da Edoardo Mammoli. Ciao Edo.
Ciao a tutti.
E benvenuto anche, ben ritrovato, anzi, a Francesco Servino. Ciao, Fra.
Buongiorno, buonasera, ciao.
Allora, è stata una settimana particolare dal momento che per un weekend siamo stati tutti abbastanza sereni, visto che il calcio non è stato cosa per noi, nel senso non si è giocato, sono tornate le nazionali. Per una volta l'Italia ha fatto il suo dovere, vedremo cosa farà questa sera per cercare di strappare quel pass per il mondiale di quest'estate tra Stati Uniti, Messico e Canada, ma a partire da oggi, insomma, torniamo a concentrarci sulla Serie A che torna in questo weekend di Pasqua. Si scenderà in campo sabato, ma anche proprio nel giorno di Pasqua e nel giorno di Pasquetta. Il Parma scenderà in campo sabato sera alle 20:45 contro una Lazio con cui c'è un po' di dente avvelenato. Edo, parto da te e torno indietro al match dell'andata, quando è successo un po' di tutto e forse si è raccolta la sconfitta più incredibile di questo campionato. Non so se sei d'accordo.
Beh sì, è un po' difficile non essere d'accordo con quello che hai detto, perché la gara dell'andata è stata veramente la sconfitta più incredibile, cioè una partita che sinceramente ai miei occhi non avevo mai visto una cosa del genere. E però a questo punto la sconfitta è stata benché smaltita, perché da quel momento in poi il Parma, diciamo, ha invertito anche un po' il suo trend, portandosi possiamo dire ai limiti della zona che si può considerare per la lotta a salvezza. E quindi la gara di sabato prossimo si prospetta come un nuovo appuntamento importante, perché sono cambiate tante cose, ma il Parma è reduce da due sconfitte piuttosto amare, piuttosto dolorose, non come quella contro la Lazio, ma insomma possiamo dire che hanno fatto male. E il Parma ha l'occasione per rimettersi subito in corsa, più che l'occasione potrei dire anche quasi un po' l'obbligo morale di rimettersi in corsa, oltre che fare punti anche dare una scossa dal punto di vista dell'atteggiamento, che ne abbiamo parlato moltissimo sul nostro sito in settimana, e il problema principale per molti noi collaboratori è stato quello, appunto, l'atteggiamento dimostrato in campo, anche non solo a livello offensivo. Quindi la gara contro la Lazio si prospetta come sia un'occasione sia un obbligo, come dicevo, se vogliamo metterla così, ecco.
Scusatemi, dicevo, anche per raggiungere quegli ultimi punti che diciamo renderebbero tutti un pochino più sereni, visto che la quota salvezza forse si sta leggermente più alzando, ma questo ovviamente sarà più chiaro fra qualche settimana. Fra, vengo da te perché è stato weekend di nazionali, sono giorni di nazionale, appunto, ci sono stati anche alcuni crociati in campo con le proprie nazionali, ma a parte a farti parlare di questo, ti chiedo se è possibile secondo te vedere Bernabé di nuovo in campo sabato, almeno mi sembra che l'obiettivo sia quello.
Sì, sicuramente ci stanno lavorando per quanto riguarda Bernabé, e sta gradualmente tornando a lavorare con i compagni, e l'obiettivo sia per lui sia per Almqvist è quello di essere quantomeno convocati per la sfida contro la Lazio, per la sfida dell'Olimpico. E sicuramente il rientro di Bernabé sarebbe importante anche dal punto di vista, come diceva Edo, del migliorare l'atteggiamento e conseguentemente la costruzione del gioco. Sappiamo che Bernabé è un giocatore fondamentale, quindi a Collecchio staranno facendo sicuramente di tutto per far recuperare lui e per far recuperare Almqvist, che potrebbe essere una pedina in più da giocare per questa, magari anche a partita in corso, nella partita dell'Olimpico e nelle successive. Per quanto riguarda invece i crociati in nazionale, sì, i tre convocati della prima squadra, Brizzi, Suzuki e Circati, hanno tutti e tre giocato con le rispettive, appunto, nazionali. Brizzi con l'Under 21 ha giocato 90 minuti nel successo della sua Svizzera contro le Isole Faroe, e Suzuki ha già giocato contro la Scozia, facendo anche una grande parata su McTominay, e giocherà nuovamente contro l'Inghilterra, mentre anche Circati ha giocato 80 minuti in un'amichevole, diciamo, della sua Australia, che è già qualificata al mondiale, così come il Giappone di Suzuki, e loro sono quasi certi del posto, diciamo, da convocati, ma vogliono dimostrare ogni volta di poterlo giocare, di poter essere protagonisti nel mondiale che si giocherà quest'estate. E ci sono stati anche tanti ragazzi delle giovanili. Mi piace sottolineare il fatto che Daniel Mikolajewski, il bomber della primavera, che ha rinnovato da poco il contratto con il Parma fino al 2030, ha esordito con gol con l'Under 21 della Polonia.
Che sia di buon auspicio sicuramente. Su Suzuki ci torniamo tra poco, e vi do un indizio, perché Suzuki non c'entra molto con quella che è la definizione della nostra puntata numero 11, che come sempre i nostri ascoltatori già conoscono, visto che è il titolo appunto dell'episodio, ma voi, miei ospiti di oggi, non conoscete. Vi do la definizione, facciamo una specie di quiz: il più veloce vince, insomma, non la chiedo singolarmente a nessuno di voi due. Vi do la definizione e come sempre voi dovete darmi la risposta, la soluzione, se riuscite ad arrivarci, perché la definizione di oggi è: si monta quella di chi si dà aria.
Testa.
E abbiamo il vincitore, Edoardo Mamoli, che risponde in maniera corretta, perché la definizione, come sempre a cura del nostro direttore Simone Lorini, è legata a quelle che sono state le parole in settimana del bomber del Parma, Pellegrino, che non si è montato la testa, ovviamente non è legata a questo, ma che chiede un po' di aiuto per la sua di testa, visto che ha chiesto, diciamo, qualche cross in più, magari per sfruttare questa sua caratteristica. Fra, so che tu l'hai ascoltata molto bene questa intervista, se vuoi raccontarci anche quelle che sono state le parole di Pellegrino e questa richiesta, diciamo, anche per i suoi compagni di avere qualche cross in più per sfruttare appunto le sue caratteristiche aeree.
Sì, assolutamente, intanto mi inchino a Edoardo per la soluzione corretta. Sì, no, Pellegrino, gli è stata fatta una domanda riguardante i cross che arrivano, ed effettivamente lui ha detto sì, ne arrivasse qualcuno in più con qualità migliori per me sarebbe meglio, perché è un punto in cui vado molto forte, ha detto lui. Poi ha anche fatto un po' di autocritica dicendo che deve migliorare e deve trovare il modo per fare gol in altri modi, però se c'era un messaggino per i compagni era quello che sicuramente il centravanti argentino vuole più palloni giocabili di testa, più cross, ed effettivamente ha ragione, e i dati lo supportano, perché il Parma non è nei primissimi posti della classifica per quanto riguarda i cross riusciti, e questo fa strano dirlo vista la mole di gol fatte di testa dal Parma, e soprattutto vista l'abilità del suo centravanti in quel preciso fondamentale. Sicuramente questa cosa va di pari passo con un'involuzione delle prestazioni sia di Valeri che di Brischi su entrambe le fasce, però è un po' tutta la squadra che dovrebbe trovare un modo per da una parte supportare maggiormente Pellegrino, dall'altra anche per stargli più vicino, perché lo diciamo spesso, l'abbiamo visto spesso, il ragazzo è spesso solo in area e non può coprire tutta la zona, specie poi con le tante difese a tre che ci sono in Serie A, tre su di lui diventa difficile. Lui comunque è riuscito a fare gol in diverse occasioni, però supportarlo meglio con qualche inserimento, soprattutto dei centrocampisti, può essere magari la chiave per trovare una soluzione al problema offensivo del Parma. L'ultima cosa ti dico, quando lo abbiamo chiesto a questa in conferenza stampa, lui ha parlato che bisogna migliorare nel timing dell'inserimento, però io credo che sia anche una questione di se la squadra è tutta indietro, arrivare poi tutti in avanti con due o tre uomini in area diventa complesso, quindi alzando magari un po' il baricentro, che è quello che fondamentalmente magari chiedono i tifosi, questa può essere una soluzione, però non sono un allenatore, questa ne sa sicuramente più di me da questo punto di vista.
Eh sì, vedremo se in queste ultime 8 partite che mancano ci potrà essere questo sviluppo anche dal punto di vista tattico. Ma torno dall'attacco alla porta e torno da Edo, vincitore del nostro quiz di oggi, perché prima anticipavamo un po' il tema Suzuki, che insomma è stato un po' criticato nelle ultime settimane dal momento del suo ritorno da titolare proprio nella porta del Parma. Viene da una bella parata, come diceva appunto prima Francesco, in nazionale, che Suzuki ti aspetti alla ripresa del campionato? Te lo aspetti ancora una volta titolare? E soprattutto l'aria del Giappone può essergli servita per ritrovare magari quella serenità che forse gli è un po' mancata nelle ultime uscite?
Allora, sì, innanzitutto mi aspetto un Suzuki titolare, ma per il semplice fatto che l'evoluzione degli eventi ci ha dato la riprova, la controprova, che Suzuki è il titolare della squadra. Con tutto il rispetto per Corvi, che ha fatto un ottimo lavoro, evidentemente una volta tornato Suzuki a livello consono è stato reinserito come titolare, come da gerarchia e come probabilmente è giusto che sia. Io spero che l'area del Giappone gli abbia fatto bene, magari anche cambiare aria per un po' di tempo e anche fare una bella parata come quella su McTominay, probabilmente gli hanno fatto bene, lo spero, perché è un elemento molto importante per il Parma, anche perché quando è mancato il Parma ha avuto un punto fermo come Corvi, che è diventato una sicurezza. Adesso Suzuki deve tornare a esserlo per il Parma, quindi io mi aspetto un giocatore motivato innanzitutto, anche perché è vero che è pienamente inserito nelle rotazioni del Giappone, ma comunque deve guadagnarselo al mondiale, per cui mi aspetto un giocatore motivato, non che non lo fosse nelle scorse partite, anzi, però purtroppo l'errore contro il Torino ha un po' viziato tutto il giudizio delle due partite successive, diciamo. Quindi ecco, questo mi aspetto. Spero che torni il portiere decisivo che è stato anche a inizio stagione e che anche abbia modo di dimostrarlo, perché insomma, se avrà modo di dimostrarlo, sono sicuro che farà vedere di essere un portiere valido come lo abbiamo visto a inizio stagione.
Anche in quell'ottica di mercato, che probabilmente in giugno, luglio e agosto lo vedrà protagonista, visto che ci dovrebbero essere movimenti anche nelle big europee proprio per la porta. Fra, vengo da te e ci avviamo verso la chiusura e ti porto appunto alla partita di sabato contro la Lazio, perché non è la Lazio, diciamo, che abbiamo conosciuto in questi anni. È una squadra che vive una stagione un po' più complicata, soprattutto in casa. Abbiamo visto aver avuto delle difficoltà anche dal punto di vista del pubblico per questa protesta contro Claudio Lotito, a cui i tifosi di Lazio chiedono di cedere il club, e quindi di fatto hanno svuotato l'Olimpico ormai da più di un mese a questa parte. Innanzitutto ti chiedo che clima ti aspetti e se il fatto di trovare una Lazio così in disarmo, diciamo, dal punto di vista anche del supporto in loco all'Olimpico, possa essere un qualcosa di favorevole per il Parma di questa.
Diciamo che in linea di massima dovrei risponderti di sì, però vedendo quello che è successo contro il Torino a Torino, che sì, più o meno la situazione era simile, boh, non è per dire che le cose devono andare uguali, però diciamo non so quanto può incidere. Sicuramente l'Olimpico vuoto ha un effetto diverso rispetto a quando è pieno, e lo si è visto ad esempio quando i tifosi della Lazio sono tornati nella partita contro il Milan, che era tutta un'altra musica. Riaverlo vuoto sarà sicuramente un deficit per la squadra di Sarri, ma ormai penso che sia una cosa che loro hanno assimilato e su cui il Parma può fare ben poco. Dal punto di vista del campo, la squadra di Sarri ha la speranza anche lei di trovare qualche giocatore un po' acciaccato, a cominciare dal portiere Motta, che è tornato prima del previsto dal ritiro dell'Under 21 italiana per un problema che però dovrebbe essere smaltito, e quindi ci sarà lui in porta. E poi c'è anche Casa Lazio, una corsa contro il tempo per recuperare i vari acciaccati, tra cui Gila, Basic e Cataldi, che sperano tutti quantomeno in una convocazione. Sicuramente il principale dubbio di Sarri riguarda Gila, però vorrebbe schierarlo solo se al 100% della condizione fisica, e quindi una Lazio sicuramente un po' rimaneggiata, però purtroppo per il Parma è un periodo nel quale bisogna pensare più a quello che sono i crociati ad apportare alla partita che a quello che dà o non dà l'avversario, perché e il Parma è capace, abbiamo visto in stagione, di vincere contro tutti, perché ha vinto a San Siro contro il Milan, ma anche di perdere contro tutti, perché le ultime settimane la gara d'andata con la Lazio ce lo dimostrano.
e anche l'ultima partita proprio con la Cremonese prima della sosta. Ma siamo giunti alla conclusione del nostro episodio, ovviamente vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a qui, ma ringrazio, partendo dai ringraziamenti, non posso che non ringraziare appunto i miei ospiti di oggi, a partire da Edoardo Mammoli, grazie Edo.
Ciao, grazie a tutti.
E Francesco Servino, grazie.
Grazie, ciao.
E come sempre a tutti i nostri ascoltatori do appuntamento al prossimo martedì per una nuova puntata del nostro podcast Parole Crociate, la numero 12 di questa, diciamo, nuova wave che abbiamo dato negli scorsi mesi, per parlare appunto della partita del Parma contro la Lazio. Grazie mille per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.
Parma Live in podcast.